Narrazioni diversamente calabre, un programma ideato e condotto da Nino Princi.
Narrazioni diversamente calabre si propone di offrire cronache, spunti, riflessioni e critiche dalla periferia dell'impero occidentale. Lo scopo è quello di favorire e accelerare un processo di ristoricizzazione di identità territoriale. Ecco perciò una serie di narrazioni distoniche rispetto al coro di opinioni e racconti che ci ricordano chi siamo, ma soltanto a certe condizioni. Risemantizziamo insieme questo oggetto simbolico di nome Calabria e riedifichiamo nell'immaginario collettivo.
Tante di cani, lince, gatto in potenza, una discendenza, ma più debole adatto a mutamenti nuovi, dai lividi colori in mare in atto.
Oggi per le nostre narrazioni diversamente calabre ci occuperemo di una figura di grande rilievo. Questa figura è quella di Francesco La Cava, un medico davanti al giudizio universale. La figura di La Cava è interessante anche se messa a confronto con esempi di letteratura mainstream che sono diventati dei bestsellers, nonostante fossero dei romanzacci degnissimi del caminetto di casa mia, come Il Codice da Vinci, per esempio. La Cava ci descrive invece che cosa voglia dire guardare un dipinto e trarne una lettura autentica e profonda, con elementi anche spesso toccanti, e questi sì degni di una eventuale restituzione letteraria, che però, attenzione, non è da tutti proporre, perché è un attimo che diventa di nuovo Dan Brown e quindi è l'eterno ritorno di Dan Brown.
Il 6 marzo del 1925 il cinquantenne medico originario di Careri, un paese nel versante ionico dell'Aspromonte vicino Bovalino, licenzia entusiasticamente un testo che costituirà una delle più interessanti ricerche storico-artistiche mai pubblicate sull'opera di Michelangelo. Si tratta di un libretto di poco più di 60 pagine, pubblicato da Zanichelli dal titolo Il volto di Michelangelo scoperto nel giudizio finale, un dramma psicologico in un ritratto simbolico. Scrive La Cava: «Sento profondamente la bellezza nuova e terribile di quello che io per primo vidi, ma son pure consapevole della inanità del mio ingegno e della povertà del mio stile di fronte al sublime argomento». La Cava era umilmente imbarazzato per questa sua scoperta, perché era raro che un medico, per giunta proveniente da un piccolo paesino, facesse una scoperta su una delle opere più studiate della storia dell'arte semplicemente guardandola e ponendosi delle domande. Ma quale fu la scoperta di La Cava? È lui stesso a raccontarcela nel suo testo. In una chiara mattina del maggio del 1923 mi accingevo a studiare il grande affresco del Giudizio Universale nella Cappella Sistina. Poche volte io l'avevo guardato e l'impressione rimasta mi era di una gran folla anonima dominata da un gesto minaccioso, quello del Cristo Giudice. Imprendendo ora lo studio della composizione partitamente nei suoi vari personaggi, vidi a un tratto la figura di Michelangelo che mi guardava. Un brivido mi corse per la schiena, era proprio lui. Una interna e inesplicabile agitazione si impossessò di me. Andavo di qua e di là, dall'una all'altra parete della cappella, in cerca del punto di luce più opportuno per vedere la figura improvvisamente apparsami. Mi rivolsi perfino ai custodi della cappella, chiedendo febbrilmente se nel giudizio ci fosse il ritratto di Michelangelo. Ma essi freddamente negarono, sorpresi un po' dal fervore della mia domanda. Erano lì da tanti anni, mai nessuno se n'era accorto. Così da quel momento La Cava inizia delle ricerche che lo impegnano per più di 2 anni, durante i quali legge tutto il possibile su questa storia, senza però trovare nessuna conferma della sua intuizione, se non un riferimento alla figura di Francesco Amadori d'Urbino, servitore di Michelangelo, secondo alcuni ritratto nei panni di San Giacomo alle spalle di San Bartolomeo. Quest'ultima interpretazione era dovuta a Chapon, che in un volume sul Giudizio Universale riteneva che Michelangelo avesse voluto così omaggiare il suo amatissimo servitore. Le interpretazioni sono tante, difficilmente dimostrabili. Anche sul volto di San Bartolomeo ci sono molteplici teorie che lo identificano con l'Aretino o con altri. Rimaniamo pertanto sulla pelle scorticata che San Bartolomeo regge in mano. Ci sono due cose che ci colpiscono dell'indagine di La Cava, e cioè il fatto che si pone due domande estremamente semplici, che solo il suo sguardo empirico da medico poteva suggerirgli, al di là delle fantasie di molti cattedratici. La prima domanda è: ma se San Bartolomeo regge la sua stessa pelle, perché il volto di quest'ultima è diverso dal suo? Nello specifico, perché il volto di San Bartolomeo è calvo, mentre il volto raffigurato nella pelle scorticata non lo è? Seconda domanda: perché il volto che San Bartolomeo regge in mano è rivolto in faccia allo spettatore e non è partecipe della scena? Alla Cava era sembrato subito chiaro che questi due particolari rivelassero un preciso codice usato da Michelangelo per lanciare dei segnali interpretativi al lettore del suo affresco. Scrive La Cava: «Da quel giorno si iniziò per me un vero tormento spirituale. Il volto dolorante mi accompagnò nelle giornate laboriose, nelle notti insonni. Dubbi angosciosi, ricerche febbrili sulla vita e sulle opere di lui mi occuparono per quasi 2 anni, durante i quali, sperando di trovare qualche traccia che mi chiarisse il mistero, custodii gelosamente nel mio cuore il segreto di quel volto amato, sintesi ed emblema della tragedia dell'anima di Michelangelo». Lo studio degli scritti di Michelangelo, che La Cava condusse in seguito, evidenziò come il prodigioso artista fosse in realtà oberato da pensieri riguardanti i pagamenti che gli dovevano essere corrisposti, dalla continua minaccia che sentiva incombere sul suo operato da parte dei suoi finanziatori. Inoltre sentiva addosso la pressione dei suoi detrattori, le invidie degli altri artisti, le velatissime minacce dei committenti ai quali magari rifiutava un lavoro, senza poi trascurare la tremenda fatica che costava al suo fisico la realizzazione di quell'opera sulla quale si è scritto e detto moltissimo, senza che occorra aggiungere altro. La Cava fa risalire queste preoccupazioni a due caratteristiche psicologiche presenti in Michelangelo. Ricordiamoci che siamo nel 1925, in un periodo in cui la cultura psicoanalitica andava molto di moda anche nelle analisi storico-letterarie. Dice La Cava: emergono vivissimamente due caratteri psicologici fondamentali apparentemente contraddittori. Una dantesca proclività all'ira e allo sdegno e una timidezza quasi infantile. La Cava scrive questo per commentare il ritratto, insomma, psicologico di Michelangelo. Dalle indagini di La Cava emerge il ritratto di un genio affannatissimo e tormentato, depredato del suo estro e della sua leggerezza. Un uomo che non poteva che sentirsi scorticato, proprio come San Bartolomeo. Durante questo periodo della dipintura del giudizio, scrive La Cava, Michelangelo si isolò completamente dal mondo. Dal 1534 al 1541 Michelangelo interruppe le sue relazioni epistolari con gli amici. Non vi è che la risposta brevissima all'Aretino nel 37, bisogna arrivare al 1540 per trovare qualche lettera al nipote Leonardo e una al fratello Gian Simone. Visse solo coi suoi fantasmi e la sua ira, il giorno dipingendo e la notte poetando. Né avrebbe potuto accondiscendere in maniera più elegante e geniale alla sua timidezza se non raffigurandosi con un'allegoria così potente e nel contempo così nascosta. Quella di La Cava fu una figura di intellettuale medico di grande prestigio. Fu molto amato dai suoi pazienti, a tal punto che quando lasciò Bovalino, che era il posto dove esercitava come medico, per prestare servizio nella Grande Guerra, fu realizzata una petizione per farlo tornare. Fu altrettanto devoto alla moglie Concettina. Sempre in occasione della sua assenza durante la Grande Guerra, Concettina scrisse un diario dall'emblematico titolo «Diario della vita che passai quando il mio caro Ciccio si trovava in guerra di liberazione dei nostri fratelli». Ecco un assaggio. 12 agosto 1915. Ricevo una cartolina illustrata scritta con belle e affettuose parole. Quello che più ho accettato è stato un petalo di rosa rossa che terrò custodito gelosamente. L'ho assai gradito. Signore, mandate la pace. Dateci la vera pace, altrimenti siamo perduti. I suoi studi spaziarono dalle ricerche sulle malattie tropicali, fu uno dei primi in Italia a occuparsi dello studio della dengue, a quelli a carattere più religioso, che però approcciava da un punto di vista medico-scientifico. Una delle sue opere si intitola, per esempio, «Era Gesù Cristo affetto da pleurite? Meccanismo della morte per crocifissione». In gioventù rifiutò, ora per motivi economici, ora per motivi affettivi, di trasferirsi a lavorare con i più grandi luminari del tempo, preferendo la vita da medico condotto a Bovalino, che l'ha omaggiato intitolando a lui un istituto scolastico. Dopo la Grande Guerra si trasferì con la famiglia a Roma, dove continuò la sua carriera dirigendo un ospedale militare. La Cava fu un medico molto amato, anche perché lavorava spesso a titolo gratuito, come per esempio in occasione dell'epidemia di spagnola o quando si trattava di approfondire casi di malattie allora relativamente diffuse nell'area. Per esempio, altre sue ricerche riguardarono la trasmissione della leishmaniosi dal cane all'uomo. La sua ricerca su Michelangelo destò molto scalpore e apprezzamento e, contrariamente a tanti casi simili, non fu osteggiata, ma anzi fu accolta con rispetto. La Cava ricevette numerose lettere di studiosi che si congratulavano con lui. Ciò avvenne perché aveva saputo affrontare l'argomento con grande umiltà nei confronti del lavoro di ricerca svolto in precedenza e perché doveva essere una persona di grande umiltà, ma nel contempo intelligentissima. Durante le sue ricerche sul volto di Michelangelo frequentò la Biblioteca Erziana, diretta allora dal professor Ernst Steinmann, uno dei più importanti studiosi di Michelangelo. La Cava insistette molto per condividere con Steinmann la sua scoperta, ma lui non volle saperne se non dopo la pubblicazione, mettendolo in guardia dal pericolo di prendere abbaglio. Una delle prime cose che il medico fece appena uscita l'opera fu quello di farne trovare una copia sulla scrivania dello studioso tedesco, che rispose con una entusiastica lettera. Sarebbe bello se il breve saggio che la Cava scrisse nel 25 venisse ripubblicato, sia per l'importanza della ricerca, sia per la piacevolezza nell'osservare come si sviluppa una felice intuizione, e anche per rivalutare la figura di un intellettuale di grandissimo spessore e di erudito. E si conclude qui la nostra storia diversamente calabra di oggi. Potete trovare questo e altri contributi e riflessioni sul mio sito www.droldeguer.com e nei miei libri La Calabria un calzino spaiato, Racconti calabri e l'idea di domani. Dalla periferia dell'impero occidentale. A presto. Voce di mercanti a contrattare.